Ciao a tutte e a tutti e eccoci tornati con un nuovo appuntamento con i podcast di Periferica. Siamo sempre Chiara e Federico e l'intervista di oggi vede come protagonista una casa editrice che ci aveva ospitato nel suo progetto Adotto una libreria, del quale comunque parleremo in questa intervista.
Siamo qui con Matilde e Sonny di Aris Edizioni. Ciao ragazzi!
Ciao!
Ciao!
Intanto grazie mille per essere qui al telefono con noi e io inizierei con la domanda più scontata possibile, e cioè come è nata la casa editrice?
Allora, casa editrice è nata ormai più di 10 anni fa. Noi i soci iniziali trasmettevamo insieme per un'emittente qua torinese di Movimento che si chiama Radio Blackout, che è una radio senza pubblicità, e quando c'è stata a un certo punto la riforma della scuola, dell'università, della Gelmini. Allora a quel punto occupavano l'università e noi decidemmo come radio di andare all'università, creato una sorta di studio
mobile dove appunto facevamo interviste dirette tutti i giorni dall'università occupata.
Okay. La cosa bella era che i microfoni erano abbastanza aperti a tutti, per cui non venivano a parlare solo collettivi, associazioni, ma proprio anche singoli, no? Che raccontavano un po' quello che stavano vivendo, quali erano le loro prospettive per il futuro, cosa voleva dire anche per loro l'occupazione, insomma. Alla fine di questo ciclo lunghissimo di 2 mesi circa di dirette, quando è finito tutto ci siamo guardati in faccia e, tipo presi da un momento mistico, abbiamo detto: figo, apriamo una casa editrice. Poi in realtà inizialmente il gruppo era più ampio, nel senso che alcune persone hanno partecipato alla nascita dell'idea, ma poi si sono allontanate subito, anche perché chiaramente fase universitaria, per cui sostenevamo comunque tanti progetti anche per il futuro, no? Per cui l'idea del momento è venuta a un gruppo più ampio di persone e poi effettivamente siamo rimasti in 3. Una delle cose più carine è che quest'estate, se tutto va come deve andare, visto che ancora non si ha certezza
no,
come funzionerà il mondo, poi in teoria uscirà un titolo della collana Booblog Saggetto, scritto da Gabriele Proglio, che è appunto un ricercatore universitario adesso, e che all'epoca fu uno di coloro che disse: va, sì, dobbiamo una casa editrice. Quindi dopo 10 anni ci siamo rincrociati, no?
Sì, ritrovati.
Esatto, un po' la chiusura del cerchio, mettiamola così. Siamo stati molto contenti di avere questa possibilità di collaborare.
E piccolo flash forward: dopo 10 anni ci ritroviamo di nuovo a fare interviste.
E direi:
esatto,
ve lo stavo per dire.
Sì, vediamo cosa nascerà alla fine della quarantena.
No, chissà tra 10 anni che succede poi a questo punto.
Beh no, andrai tra 10 anni vacanza ai garage per tutti.
Forse sì. E, no, volevamo anche chiedervi del nome della casa editrice, perché è un nome potente, e se vi va di raccontarcelo.
Allora, banalmente Eris è la dea della discordia, che intanto tiene un po' il mood in cui ogni realtà sceglie il proprio nome, cioè contestate, fai, lotte, perché ognuno ha un'idea per il nome e in realtà gli altri non piacciono, insomma, quindi c'era discordia. Okay. A partire dal fatto che c'era discordia, in realtà ci siamo messi a ragionare proprio sul concetto di discordia, anche no, a partire da riferimenti musicali, come etichette storiche del punk, come la Discord Record, no?
Mm-hmm.
E poi siamo arrivati alla fine del nostro percorso mentale alla dea Eris, che come dire, è una dea di cui in parte non si ricorda mai nessuno, però contemporaneamente, come dire, la guerra di Troia, bene o male, tutti l'hanno studiata.
Sì.
E l'idea, no, è appunto, ci piaceva da un lato l'ironia della figura, no? Quasi un po' inflazionista che buttando una mela d'oro per la più bella è riuscita a mettere
un gran casino
nel sacco un po' tutti. Contemporaneamente il concetto di scorbia è anche secondo noi un concetto fondamentale della cultura, in un mondo in cui si cerca di normalizzare, assimilare, appiattire tutti, invece l'essere discordia è importante. È proprio dalla discordia che può nascere una nuova cultura, dal confronto che è anche uno scontro, no?
Certo.
Nel momento in cui lo si evita, in realtà si appiattisce tutto. Quindi ci sembrava molto importante portare avanti un concetto di cultura che fosse fatto di grandi spigolosità e della valorizzazione di queste spigolosità, che sono poi la vera firma della complessità, se no vuol dire ridurre tutto a, come dire, stare a luce e vino, no? Nel senso che finisce, certo, e la si butta poi in caciara e non si discute davvero delle cose importanti.
Visto che ne avete parlato anche poco fa, volevamo anche parlare di questa collana Book Block, che poi voi definite questi saggi come dei piccoli strumenti di autodifesa culturale. Ce li raccontate un po', la nascita, lo sviluppo?
Allora, anche qua l'idea del nome un po' è venuta pensando a quei movimenti sempre studenteschi di qualche anno fa, dove scesero in piazza con degli scudi di polistirolo. Questi scudi recavano titoli di libri, copertine di libri, che appunto si chiamavano Book Block.
Si vennero definiti così poi alla fine. Esatto.
Era un movimento prettamente romano che ha avuto qualche exploit in giro per l'Italia, ma poi insomma si è fermato lì. Pensando un po' alla situazione culturale adesso, ma poi insomma è un paio d'anni che pensiamo a questa collana, ci sembrava il momento adatto di far nascere appunto una collana di libri agevoli, nel senso che costassero poco, molto brevi. L'idea iniziale appunto era quella che fosse un più lungo di un articolo che si trova sul web, però molto più corto di un stagione di approfondimento, insomma qualcosa da cui partire, ma un po' più approfondito. Da qui abbiamo, essendo solo in tre impresentrice, facendo già fatica a stare dietro a tutto quello che c'è da fare in una redazione, abbiamo pensato che ci voleva una figura che gestisse appunto questa collana.
La cosa divertente è stata che insomma sono due anni che noi stressiamo e stalkeriamo e rompiamo le scatole in tutti i modi possibili a amici, amiche, conoscenti, colleghi, parlando di questa nostra idea, di questa collana. Una delle persone con cui ne stavamo parlando di più in assoluto, no? Ma proprio in modo informale, le classiche chiacchiere da birra la sera, no?
Mm-hmm.
Era proprio Rachele Cinerani. Finché a un certo punto ci siamo detti, ma scusate.
È giovane. Tanta energia.
Ha una testa pazzesca, perché cercare qualcuno a cui far curare la collana quando un qualcuno c'è già e ne stiamo già parlando con lei da due anni? A questo punto ci abbiamo chiesto, lei per nostra grandissima fortuna ha accettato, e devo dire che l'ha concretizzata esattamente, no? come noi la sognavamo, e ha fatto un lavoro incredibile, perché come dire, stiamo già parlando, nonostante la quarantena, dei titoli che usciranno il prossimo anno, no? Insomma, sta lavorando proprio a dritta, non si ferma. E la cosa secondo me molto bella è che, venendo da così tanto tempo, così tante chiacchiere, in realtà riusciamo a lavorare molto bene con lei, perché comunque la nostra è una dimensione totalmente orizzontale e laboratoriale, dove tiriamo fuori, no? Anche in base un po' alle nostre sensibilità, le nostre esperienze, quelle che sono le tematiche che vorremmo in wish list. E poi ovviamente è lei che decide, trova, concretizza
le nostre politiche.
Esatto.
Sì, no, abbiamo visto, ce n'è uno sull'automobile, uno sul post porno, e l'altro sulle sostanze psicoattive. Esatto.
Esatto, questi sono i primi tre con cui siamo voluti uscire anche un po', perché pensavamo tutti noi, quindi insieme a Rachele, che fossero anche un po' i tre titoli giusti che potevano dare anche le macro direzioni che vogliamo un po' andare a intraprendere, e contemporaneamente credevamo anche che fossero in assoluto quelli più urgenti, nel senso che l'automobile, chiaramente, come ci racconta perfettamente l'autore Andrea Coccia del libro, è un tema che permea le nostre vite, ha cambiato il nostro immaginario, l'ha colonizzato negli ultimi 100 anni, e quindi ci sembrava un buon titolo per partire per decostruire il nostro modo di pensare e i nostri immaginari, no? Provare a riappropriarsi di un modo diverso di pensare, provare a immaginare un modo diverso di pensare. Contemporaneamente, appunto, il libro sul post-porno di Valentine H. Fluida Wolf ci sembrava anche quello molto, molto importante come titolo di partenza, perché sicuramente vorremmo trattare tantissimo il femminismo, i femminismi, quindi le tematiche di genere in modo più ampio possibile, come anche le tematiche queer, LGBTQI, e ci sembrava quello un buon punto di partenza, no? Per uscire dal solito modo a cui si pensa a queste tematiche, perché anche la nostra idea è quella di andare a cercare quelle che sono le macro tematiche che ci stanno a cuore, però anche dei modi nuovi per riflettere su queste tematiche, che sono un po' i modi che pensiamo che in questi anni siano rimasti appunto fuori dalla cultura ufficiale mainstream, e che invece fosse importante convogliare su una pagina scritta quelle che sono le migliori energie che si stanno sviluppando in questo momento in Italia. Contemporaneamente un libricino sulle sostanze stupefacenti, psicoattive, che dir si voglia, ci sembrava importantissimo, perché chiaramente era una grandissima mancanza, cioè dagli anni 90, quando c'era molta più consapevolezza sull'uso e consumo delle sostanze psicoattive, si faceva molta più prevenzione, quella adesso a me ci sembrava veramente un qualcosa di urgente da mettere fuori.
Sì.
E ci siamo appoggiati appunto al progetto Neotravel, che è un progetto legato a una cooperativa che collabora con l'ASL, che opera sul territorio già normalmente, collaborando tantissimo anche con festival musicali, serate legali ma anche illegali, club, e quindi fosse anche un modo, perché noi abbiamo anche molto quest'idea, no? Che dobbiamo fare rete, non cerchiamo solo autori, cerchi in realtà con cui portare avanti il discorso culturale, in realtà che realmente sul territorio siano attiviste, attive, e siano fatte di attivisti, no? Quindi non l'autore solo pensatore, ma anche un autore che nella vita fa quello, no? Porta avanti quello che pensa.
E sempre parlando del vostro catalogo, in molti vi conoscono per i fumetti, ma in realtà il vostro catalogo è molto ricco, perché oltre a questi saggi di cui abbiamo appena parlato, ce n'è un'altra collana, ma c'è anche la narrativa. Quindi ci fate un po', diciamo, una panoramica sul vostro catalogo?
Allora, noi sin da quando siamo nati ci siamo occupati di narrativa, che facciamo illustrata come si chiama nel 1800, diciamo, nel senso che purtroppo è una pratica che molti editori hanno portato avanti questi lunghi anni, è un po' sparita dal mercato, ok? Quindi io dico sempre così un po' per far capire in che senso narrativa illustrata. E poi da subito ci siamo anche occupati appunto di fumetti e di saggistica. L'idea è un po' che un libro è sempre una storia, no? Poi ci sono storie che le si raccontano meglio a fumetti, storie che in base all'autore le si racconta meglio tramite un romanzo, però bene o male sono sempre storie. Sulla narrativa, che forse è quella che in questi ultimi anni, no? Siamo stati conosciuti nel fumetto, più è passata, insomma, a volte un po' in secondo piano, in realtà abbiamo un doppio filone, sia di italiani che di stranieri, e ci concentriamo particolarmente o su, diciamo, delle narrazioni di realtà culturali, dove magari la trama, i personaggi sono inventati, ma l'ambientazione sono ambientazioni di realtà che parlano di controculture, Contemporaneamente abbiamo invece un filone più legato alla fantascienza, al wave, un po' ai generi letterari, però secondo quella che troviamo ormai una pratica giustissima e modernissima dell'ibridazione di genere, quindi sono tutte narrazioni che regionali in un solo genere letterario è veramente restrittivo, ecco.
Sì,
certo. Io invece vorrei tornare sui fumetti proprio, sulle graphic novel, perché oltre ovviamente a delle esordienti che ci sono nel vostro catalogo, ci sono anche tanti nomi importanti comunque sia, da De Crécy a Zezeli a Corneillà, così per dirne un paio. E, il punto qui è come avete fatto questa selezione, come scegliete i titoli che pubblicate o traducete?
Allora, all'inizio quando noi abbiamo iniziato con quattro libri. Con quattro libri tutti insieme, perché era Lucca 2013 o 2014, non mi ricordo mai, ed erano appunto due autori italiani esordienti e due autori stranieri. Gli autori italiani esordienti, Matteo Manera e Alessandro Caligaris, quei libri nacquero a seguito di una comic battle che facevamo all'interno di un festival musicale indipendente di Torino che si chiamavano Fest, e quell'ultimo anno facemmo appunto la comic battle. Il premio per i quattro finalisti era quello di proporci una storia a fumetti e se ci piaceva insomma di iniziare a lavorare e fare il. E da lì nacquero appunto i primi due libri di Matteo e Alessandro. Invece i due primi titoli stranieri li trovammo semplicemente cercando Wikipedia, partendo magari da un blog, da un'immagine, da lì cliccando su un altro link e così via, trovammo due titoli. Il primo era Nel paese dei Mullah,
sì.
Questo autore iraniano trasferitosi in Francia. E poi è rimasto in Francia perché nel frattempo non poteva più tornare nel suo paese d'origine, dove avevano censurato una sua mostra, molte sue opere non potevano più circolare. Poi appunto lui è rimasto in Francia, dove racconta appunto la storia del suo paese. Il secondo libro è H.P. Lovecraft, D'altrove e altri racconti di Erik Rieck, autore olandese, dove appunto ci sono cinque trasposizioni, cinque racconti di Lovecraft, e quello è un libro che ci portiamo avanti appunto fino ad adesso in questi giorni proprio doveva uscire dalla tipografia una nuova edizione di quel libro. Ogni anno l'abbiamo praticamente sempre ristampato e insomma adesso aspetteremo tempi insomma migliori. Però come funzionò? Funzionò che noi vedemmo questi libri che ci piacevano tantissimo e contattammo direttamente la casa editrice dicendo: ciao, noi siamo una piccola casa editrice italiana, possiamo farlo in Italia? Senza sapere come funzionava, perché insomma non l'avevamo mai fatto.
Sì, sai la teoria, non sai la pratica.
Beh, certo.
No? Poi in realtà appunto da lì in poi abbiamo sempre continuato a lavorare così. Per noi è molto importante nel nostro catalogo avere tutti gli anni la giusta dose di italiani e di stranieri, continuare a fare ricerca sugli esordienti, contemporaneamente portare avanti gli autori di cui ci siamo man mano innamorati e quindi chiaramente cercare di proseguire nella pubblicazione delle loro opere.
Come con il primo libro di De Crécy che abbiamo portato in Italia, Celestiale Bibendum, insomma noi era da un po' di tempo che guardavamo i suoi lavori e stavamo cercando di capire quale fosse il titolo migliore da portare in Italia appunto per farlo conoscere al pubblico, perché sì, c'erano i super appassionati che lo conoscevano, ma il nostro intento anche come casa editrice è quello di portare alcune cose al di fuori della loro nicchia specialistica. E allora appunto decidemmo di fare il Celestiale Bibendum anche in un'edizione appunto un po' ridotta di misure rispetto all'edizione francese, ma che avevano già fatto in altri paesi, in Giappone, così, a un prezzo contenuto, perché se l'avessimo dovuto fare cartonato grosso, 200 pagine a colore, sarebbe costato, avrebbe avuto un prezzo di copertina metti di 45 euro.
Certo.
Noi volevamo fare un prodotto che fosse abbordabile anche a ragazzi, no, insomma, che non è che navighino nell'oro, quindi un libro da 45 euro ci pensano su 4, sì. 5, 20 volte.
Sì, la nostra idea è stata comunque cercare di pubblicare libri che bene o male siano per tutte le tasche. Poi è chiaro che un saggetto di 64 pagine può avere un prezzo di copertina di 6 euro, che chiaramente un preso bite di 700 e passa pagine chiaramente necessita un altro prezzo di copertina. Però abbiamo sempre cercato di porre molta attenzione a quella che viene definita la cartotecnica, al formato, ma senza come dire, no, rischiare che il prezzo di copertina lievitasse un po' troppo. Inoltre anche, no, per sensibilizzare un po' chi ci segue, proprio questo, da questo punto di vista abbiamo anche creato l'iniziativa Il prezzo di copertina non è scontato, che è questo piccolo specchietto che mettiamo alla, in fondo ogni libro in cui ci sta, perché ci sono dei libri in cui a volte effettivamente si porta giù della pagina, delle pagine non si regala una pagina finale in cui inserirlo, dove cerchiamo di spiegare come nasce il prezzo di copertina, quindi in percentuali quali sono i costi che con quel prezzo di copertina devono essere coperti, tra cui appunto anche il costo della stampa, quindi della cartotecnica, e deve essere chiaro appunto che la cartotecnica non si può mangiare troppo costo, perché tutte le voci devono essere comunque bene o male armoniose. Le voci sono chiaramente la distribuzione, e nella distribuzione in realtà ci sono anche le librerie, no?
Certo.
Come dire, il guadagno della filiera che fa arrivare il libro tra le mani del lettore. Mm-hmm. Tra l'altro in questo periodo in cui si sta parlando tanto anche di distribuzione, noi comunque siamo distribuiti da CVA e in realtà ci troviamo bene, perché ci troviamo davanti comunque una distribuzione a grandezza umana con cui ci possiamo interfacciare, e che insomma se vai a vedere i loro magazzini ti senti un po' a casa, e quindi ti senti tranquillo, no? Con loro lavoriamo bene, quindi ci sembra anche giusto, sono loro poi che ci fanno conoscere ai librai che non riusciamo a raggiungere.
Sì, sì.
Contemporaneamente c'è appunto il costo della stampa, ovviamente le percentuali di diritto d'autore o del curatore, e poi appunto il guadagno nostro e i costi promozionali, spedizione. Insomma, ci sembrava importante comunque che chi ci segue a un nostro libro fra le mani capisse, no, qual è il nostro modo di concepire il prezzo di copertina.
Oh, questa storia dello specchietto è molto interessante, perché comunque anche tanti lettori, quindi cioè persone abituate a comprare i libri, non hanno chiarissimo appunto
questa divisione del costo.
Sì. Ecco, voi avete come editori un manifesto, non molti editori ce lo hanno, e comunque è chiaro anche dalle vostre pubblicazioni e dalle pratiche che adottate, diciamo così, la vostra visione politica in senso lato e nel senso più nobile possibile, appunto, del vostro lavoro. E quindi come si coniuga, diciamo, tutto questo col fatto poi di essere effettivamente degli imprenditori?
Beh, banalmente crediamo che quando tu scegli di pubblicare un libro ha dei contenuti.
Certo.
E chiaramente se uno sceglie di pubblicarne uno invece che un altro, sceglie anche certi contenuti invece che altri, no?
Sì.
E quindi noi, ovviamente, anche visto tutti i nostri background culturali, le nostre storie di vita, ci sembrava importante non solo saperlo noi, no? Ma metterlo nero su bianco e comunicarlo a tutti, che noi non avremmo mai né voluto né potuto, per nostra coscienza, pubblicare libri che andassero contro degli semplicissimi concetti. Quindi nessun libro che potesse essere o propagandare, no? Mm-hmm. Razzismo, omofobia, transfobia, discriminazioni di genere, fascismi, quella è la cultura che ci piace, no? Mm-hmm. C'è anche la cultura in cui tutti hanno diritto a fare studi di cultura. Se la cultura non è questa, ma è un'altra, chiaramente non è una cultura inclusiva, ma è una cultura in cui qualcun altro non avrà diritto di fare studi di cultura, quindi per noi è inaccettabile.
Certo.
Chiarissimo. Per passare invece a qualcosa di legato alla stretta attualità, in questo periodo strano, insomma, in cui siamo quarantenati, avete portato avanti un'iniziativa che si chiama Adotta una libreria. Avete adottato anche Periferica, noi vi ringraziamo di nuovo per averlo fatto, e volevamo un po', insomma, sapere se ci raccontate un po' questa iniziativa e sapere come sta andando, come vi siete trovati.
Allora, l'idea è partita, insomma, quando appunto questa situazione un po' surreale, ma man mano che passano i giorni diventa meno surreale, tragicamente più reale.
Sì.
Insomma, quando abbiamo visto per decreto appunto la chiusura delle librerie, quindi dei luoghi fisici e concreti sparsi per tutta l'Italia che durante tutto l'anno sono coloro che fanno arrivare il libro ai lettori. L'assurdità stava nella possibilità invece degli editori e quindi produttori della materia prima delle librerie, che invece potevano continuare a vendere e spedire regolarmente tramite i loro shop online. Questa pratica qua ci sembrava assurda, nonché scorretta, e allora abbiamo cercato di pensare una soluzione che invece fosse, appunto, come dicevamo prima, inclusiva, che quindi mettesse insieme più aspetti della filiera. Allora abbiamo pensato, appunto, adotta una libreria, che vuol dire che durante i giorni che noi abbiamo scelto, ogni giorno una libreria era adottata e quindi le vendite dal nostro sito erano come se fossero state fatte direttamente in libreria. Questo vuol dire che la percentuale della vendita del libro che ha una libreria quando appunto vende il libro era garantita anche dal nostro sito. Attualmente ci siamo interrotti perché siamo partiti il 18 marzo,
insomma.
Abbiamo finito il 3 aprile, ci siamo presi una settimana di pausa perché per gestire tutto questo, più le dirette, più il lavoro normale, redazionale, che comunque deve andare avanti, iniziava a essere un po' tanto. Quindi ci siamo fermati per questa settimana, ma siamo contenti perché altri editori hanno raccolto questa iniziativa che noi abbiamo lanciato e l'hanno fatta propria, tra cui sempre di fumetto Canicola,
mm-hmm.
O per ultimi Edizioni Allegre.
Sì.
E quindi siamo contenti, insomma, di aver lanciato questo virus positivo anche ad altri editori. Ora, dopo questa settimana di pausa, credo che appunto inizieremo la prossima settimana a fare un nuovo giro, anche in accordo con gli altri editori, insomma, per non sovrapporsi troppo.
Contemporaneamente stiamo anche cercando di capire come allargare in modo diverso, ovviamente, questa iniziativa, o almeno questa idea di solidarietà e di concreta diffusa tutta la filiera. Ne stiamo ragionando con i nostri due distributori, quello per le librerie e quello per le fumetterie, e capiremo, work in progress, insomma, se si riesce a organizzare qualcosa, anche perché chiaramente è molto più complicato, no? Nel senso,
sì, perché per ora l'abbiamo fatto solo con le librerie con quali avevamo già rapporti diretti, perché appunto è più semplice.
Beh, certo.
Vorremmo coinvolgere anche le librerie che invece durante l'anno prendono i nostri libri dal distributore, e quindi fare in modo di coinvolgere il distributore in questa catena, insomma, senza cambiare e stravolgere l'idea di base, ma offrire un servizio in più.
Invece, qual è il vostro rapporto con le fiere?
Ah, amore e odio, amore e delizia. Allora, le fiere sono sempre un gran casino, perché da un lato noi, facendo come altri, insomma, sia fumetto che varia, abbiamo un surplus di fiere, E quindi in realtà non le facciamo tutte, perché sennò vorrebbe dire non essere mai in redazione, ma cerchiamo, negli anni ne abbiamo selezionate un tot che secondo noi sono importanti, che ci piacciono molto e che hanno il loro perché, ovviamente. Anche perché quello che noi diciamo spesso, non le fai tutte, cioè normalmente la gente può comprare il libro, giustamente, in libreria e in fumetteria, no?
Certo.
Quindi fai le fiere dove ha un senso andare, dove puoi conoscere nuovi lettori, dove puoi lavorare bene con l'organizzazione del festival o della fiera, dove insomma puoi portare un qualcosa di più, che non è solo la tua presenza col banchetto e vendere, no? Per capire.
Certo. Mm-hmm.
Contemporaneamente sono importanti, ma sono anche molto, diciamo, distruttive, sia di energie, no? Nel senso che fare bene una fiera per me vuol dire mesi prima lavorare, organizzare, pensare anche le uscite in base anche in parte alle fiere, no? Insomma, quello che si adatta, portare qui, portare l'autore a questa o invece da un'altra, lo sforzo comunicativo.
Tecnicamente vuol dire magari organizzare una decina di viaggi tra autori e collaboratori, quindi anche magari dall'estero, abbiamo invitato autori dagli Stati Uniti.
Io ormai sono una perfetta tour operator, cambiare lavoro e riciclarmi.
Viaggi, permattamenti, insomma tutto quello.
Mangiare, perché ci sono autori che hanno anche problemi, tipo ci può essere chi è vegano, chi è celiaco, allora in base a dove vai devi essere sicuro, no, che non impazzisca.
Il vegano non è un problema.
No, vabbè, sono di tutti i posti in cui tu vai, magari di fianco alla casa che o all'hotel che stai affittando ci sono dei
segni. Una macelleria.
Esatto, poi vuol dire se vuoi essere, lavorare bene con gli autori, tenere conto di tutte le loro problematiche, no? Insomma.
Vabbè, certo.
Sembrano cose, nel senso, sono cose grosse alcune, tipo il viaggio in aereo dagli Stati Uniti, altre cose sono cose piccine, che però sono tutti aspetti che noi curiamo e curiamo tra l'altro in prima persona.
Oh Matilde, ho dimenticato dei piani di casa nell'appartamento, ma che faccio adesso? E allora?
Oppure, oh Matilde, non mi ricordo più dov'è il mio appartamento.
Benissimo.
Abbiamo un sacco di aneddoti, ma non li racconteremo, anche perché non sarebbe corretto svelare
di
autori e autrici. Però in realtà vuol dire tanto, in realtà sono dei momenti bellissimi, anche perché sono i momenti in cui ti vedi con la tua famiglia allargata. La famiglia allargata è fatta di autori, autrici, traduttori, traduttrici, ma anche amici delle altre case editrici e soprattutto appunto tutti coloro che ci leggono. Cioè. Che è bello incontrarli, e sono però anche momenti fondamentali per trovare nuovi lettori, per farti conoscere nuovi lettori. Ora è chiaro che quest'anno per buona parte dell'anno sarà un anno senza fiere, chissà la seconda parte dell'anno, è chiaro che cambiano molti meccanismi. A me veniva da ridere perché diceva, ma io a gennaio e febbraio sono stata così brava a organizzare la primavera. A saperlo, siamo qualche giorno di e casseggiamo. Però no, effettivamente questo nostro rapporto andrà rivisto. Noi non è che facciamo uscire i libri per le fiere, però sicuramente fonti sulle fiere per sostenere e far conoscere meglio appunto gli autori, soprattutto quelli magari nuovi, esordienti, o che è la prima volta che porti in Italia. Inoltre anche secondo me è molto bello per un lettore, un appassionato, poter incontrare, soprattutto per il fumetto è molto importante, avere il momento della dedica, no? Quel
sì.
Tipo di rapporto quasi da famiglia che appunto si crea tra un autore e il suo lettore. Questo in parte salta, però credo che esattamente come per adottare una libreria, è il momento per un pezzo di editoria di cui noi facciamo parte anche di pensare un po' fuori dagli schemi e rivedere sicuramente in parte il modo in cui lavoriamo, no?
Certo.
Perché bene o male credo che sia fondamentale. Già anni fa, ad esempio, per quanto riguarda il salone, era stato molto bello che qua a Torino fosse nato comunque un consorzio delle librerie indipendenti, che questo consorzio avesse, delle librerie indipendenti di Torino, avesse uno spazio dentro il salone. È chiaro che se tu sei nella città di Torino, le librerie nel salone sono per loro un periodo di grandissima sofferenza, no? Perché la cittadinanza si riversa alla fiera e lì compra libri, quindi non è che li compra in libreria. Quindi chiaramente credo che il concetto fiera sia un concetto molto complesso e che da adesso in poi soprattutto bisogna in parte ripensare anche un po' al modo in cui tutti abbiamo dato, in questi anni abbiamo dato per scontato di quello strumento, che invece per scontato forse non deve essere, no? Nel senso, fortunatamente noi siamo una realtà più piccola, più snella, per cui è anche più facile ripensare la propria vita di quest'anno senza fiere. Sicuramente per chi è più grosso forse è più complicato da un certo punto di vista.
Di sicuro, ma non sarà facile comunque anche per voi, pur non, appunto, non basandovi su quelle, sarà comunque un cambiamento per quest'anno.
Sì, quello che sicuramente mancherà è proprio anche il rapporto umano.
Che si sente alle fiere poi fondamentalmente, nonostante siano momenti controversi, diciamo così, poi quello c'è effettivamente. Ora, per andare verso la conclusione di tutto questo, volevamo chiedervi: cos'è per voi la lettura? Che ruolo, che valore può avere in questo momento in cui siamo tutti chiusi a casa? E se ci date 3 consigli di lettura?
Ce l'hanno fatta.
Allora, la lettura, veniamo da anni di campagne, no? A favore della lettura, dove si dice che la lettura serve, che la lettura ti fa bene per la vita. Io non ho mai avuto un rapporto di questo tipo con la lettura. Credo che la lettura debba poter essere un po' tutto, no? Quindi in realtà anche un qualcosa, volendo, di torbido, di tabù, di evasione anche fino a se stessa, di crescita, cioè deve essere un po' tutto, perché dipende dal libro che stai leggendo, chiaramente. In un periodo come questo credo che la lettura possa essere tutte queste cose insieme, no? Può essere un modo per evadere da questa situazione, pensare totalmente ad altro. Io sto leggendo abbastanza, nonostante lo smart working e tutto quanto, ma ho letto cose molto differenti. Sicuramente qualcosa per staccare totalmente, sì. Contemporaneamente un buon libro non stacchi mai totalmente, no?
Certo.
Stacchi, ma poi le riflessioni ti arrivano anche giorni, settimane dopo che l'hai finito. Contemporaneamente è anche importante leggere qualcosa che ci aiuti a capire quello che stiamo vivendo, a crearsi dei momenti temporali altri, perché la cosa credo più bella della lettura è proprio il fatto che sono dei momenti in cui sei tu che decidi il ritmo del tempo che stai vivendo mentre leggi, perché sei tu che gestisci il ritmo della lettura. E quindi diventa un qualcosa di davvero tuo e che sottrai ai tempi che ti vengono imposti dalla routine, dal lavoro o dalla società in cui vivi. E credo che l'altra cosa importante in questo momento sia anche leggere per cercare altri immaginari, perché quello che poi ci si sta un po' dicendo tutti non è che prima della quarantena le cose fossero perfette nel mondo, no?
No.
E quindi direi che forse è giunto il momento di immaginare qualcosa di diverso. Per immaginare qualcosa di diverso bisogna abituare e allenare la mente, e quindi credo che esplorare immaginari altri attraverso la lettura sia una delle cose più importanti.
Sì, può
dire. Se dovessi consigliare qualcosa, oddio, faccio, io sono sempre...
Io dei consigli ce li ho.
Vai.
Ok. 3 consigli. Il primo, così veloce, è Luciano Bianciardi, La vita agra, di cui avevamo parlato anche durante le dirette.
Sì.
Un'autobiografia invece un po' pazza, edita pubblicata da Tsunami Edizioni, l'autobiografia dei NoFX. Per chi conosce la musica punk rock, punk californiana, è un'autobiografia che fa... ha delle parti che fanno morire da ridere, delle parti in cui ci rimani di stucco per la vita di questi pazzi punk americani, e nel complesso secondo me un libro bellissimo e godibilissimo. L'ultimo invece, Il mattone, un saggione di Lewis Mumford, La città nella storia di Castelvecchi, secondo me anche questo un libro bellissimo, dove fa un'analisi politica, sociale, storica, appunto di come è cambiata la conformazione della città nel corso di tutta la storia umana, e soprattutto di come la città, la conformazione della città va poi ad agire concretamente nella vita delle persone.
Allora, visto che consigli li hai dati tu, io non li do, però voglio consigliare due cose altre, ovvero, vai, più che dei libri vorrei consigliare due realtà editoriali che hanno in realtà annunciato la chiusura prima della quarantena, che sono Bebes Edizioni e Gorilla Sapiens Edizioni, che sono due case edifici secondo me splendide, e che in realtà... proprio per quello che dicevamo, no? Che non è che la realtà non funzionasse bene,
no.
Avevano annunciato la chiusura, per cui, come dire, questi sono gli ultimissimi periodi per provare e usare il loro catalogo. Questo per dire che, visto che si parla di filiera, la filiera non è una filiera unica, esiste una filiera fatta da grandi marchi che hanno tutto, no? Cioè che hanno dalle riviste, le agenzie pubblicitarie, le librerie, la distribuzione. Poi esiste una filiera di indipendenti che tiene insieme case editrici e librerie. Io credo che tutte le volte che una casa editrice indipendente o una libreria indipendente chiude, sia un fallimento di tutta la filiera indipendente, perché vuol dire che non è riuscita a fare abbastanza rete. Allora, quello che io consiglio è di cercarsi queste due realtà, capire che progetti ci stiamo perdendo per strada e partire da questo, soprattutto i lettori, per il dopo, per chiedersi anche che tipo di lettori vogliono essere sul serio, perché si è parlato tanto di responsabilità legati, per dire, no, a chi fruisce di cibo, di vino, una certa eticità di chi compra e consuma. Allo stesso modo, credo che sia giunto il momento in cui anche il lettore deve chiedersi chi vuole essere.
Giustissimo, speriamo, speriamo che succeda tutto questo,
sì, speriamo
che ci sia una presa di coscienza in questo senso.
Ragazzi, noi vi ringraziamo tantissimo e per il tempo che ci avete dedicato. Niente, speriamo che tutto questo passi prima possibile, magari per incontrarci anche di persona.
Assolutamente, grazie a voi.
Grazie tantissimo a voi che ci avete ospitato.
Grazie ancora ragazzi, un saluto.
Ciao.
Grazie ancora a Matilde e a Sonny di Eris Edizioni e grazie a chi continua ad ascoltare questi podcast. Ci sentiamo presto con il prossimo appuntamento.